Lui si guarda intorno senza giudicare minimamente la mestizia che ammanetta il mio appartamento. Si colloca sulla punta di una sedia e porta le mani sulle ginocchia, denso di iniziative e propositi bellicosi che hanno come guerriero me stesso. Crede nel futuro, quest'uomo, un atto che ci mette un istante a trasformarsi da patetico in pericoloso. Ma sono solido come una petroliera. Ma come hai fatto a trovarmi? Domando. Ho i miei informatori. O Jenny Afrodite o Alberto Ratto, nessuna alternativa. Solo loro due sanno dove cazzo mi trovo. Ma vado oltre, non voglio impantanarmi nel gioco a quiz, è un gioco che di sicuro gli piace. Lui spalanca il suo corpo in un sorriso vastissimo e commenta: Tony, ti sei un po' stempiato col passare degli anni? A me comincia a girarmi il cazzo. Onorevole, se sei venuto per fare i bilanci, hai sbagliato palazzo. A me non piace farli i bilanci e ride come un demonio. Anche a me, aggiungo. Benissimo, allora rettifico. Che bella capigliatura folta che hai ancora, Tony, dice lui senza abbandonare una risata tumultuosa. Bravo, constato, mentre comprendo che mi sto annoiando. E allora accelero i tempi. Cosa vuoi da me? Smette di ridere, come se avessi un telecomando incorporato. Un sospetto che col tempo assumerà le fattezze della certezza. Si aggiusta il nodo della cravatta e si tira giù il doppio petto che ha lasciato abbottonato anche dopo essersi seduto. Sempre privo di sudore, mistero indescrivibile, innesta un atteggiamento da venditore di pendole e biciotteria e attacca come una poesia del Pascoli imparata a scuola. Ti offro qualsiasi cifra tu desideri se vieni a cantare alla mia festa di questa sera di fine millennio. Saliamo sul mio aereo privato e ce ne andiamo in Corsica. Domani ti riporto qui. Vada bene? Quando dico qualsiasi cifra, intendo qualsiasi cifra. 1 miliardo di lire, dico senza battere ciglio. Mi è uscito dal cuore. Io te lo do pure 1 miliardo di lire. Ma poi cosa te ne fai? La lira scomparirà. Arriverà questa sciocchezza dell'euro. Te lo dicevo che le cose sono cambiate. Sul futuro dei prezzi ti parlo con cognizione di causa. Tra un anno, 1 miliardo di lire in termini di potere d'acquisto varrà la metà. Ascoltami e lasciati persuadere. Meglio se facciamo 2 miliardi di lire. Metto in moto i pensierini, non posso negare che una corrente di elettricità inizia a vagare nel mio corpo dopo tanti anni. Forse è tempo di abbandonare questa vita fatta di niente. Anche se i sospetti mi aggrediscono da tutte le parti, vengono su come gli scarafaggi. Non si è mai vista una trattativa dove quello che deve dare si mette ad alzare il prezzo, però ha l'aria del mecenate laico costui e del farabutto con tutti i crismi. Tutti i soldi che l'uomo guadagna nella vita li restituisce poi a colpi di pene e dolori lancinanti. Su questo potete scolpire nella pietra viva. Ma comunque, me li devi dare anticipati, dico rapido come un puma. Ora mi stupisce perché estrae un assegno già compilato, intestato a me, esattamente con questa cifra sopra. Lo sa che mi ha colpito e non lo fa passare sotto silenzio. Si spara la posa per la seconda volta. Ho tatto negli affari. Lo sbatto a terra con una frasetta a modino perché mi ha fatto innervosire. Amico mio, credimi, tu non sai neanche dove sta di casa il tatto. È una roba che non c'entra proprio niente col danaro, il tatto. Chi mi garantisce che questo assegno non è fasullo? Chiama Alberto Ratto. Ti fidi di Alberto Ratto, no? Ecco chi l'ha rivelato il mio nascondiglio. Annuisco. Sì, mi fido di Alberto Ratto. Devo prendere una decisione, prendo tempo. Quante persone ci sono alla festa? Io non canto da 20 anni. Mia moglie e i miei 3 figli, nessun altro. Ti sei sprecato, ironizzo io. I grandi eventi si salutano con gli intimi. Può essere. Per questo mi sparerò il capodanno io da solo, rifletto a voce alta, però mi informo. E i musicisti? I tuoi? Sono a casa loro con la valigia in mano, pronti a partire se tu mi dici sì. Io ti dico no. L'ho sparato bello grosso il bluff. Ci crede. Spalanca la bocca esterrefatto. Ma perché? Perché non voglio rotture di cazzo. E tu sei una rottura di cazzo. Mi guarda seriamente per 4 secondi. La sconfitta lo irrita con la stessa intensità con la quale da bambino si incazzava se perdeva a palletta. Poi straccia l'assegno. Io tremo perché in realtà ho già deciso di dire di sì. Lui mi rimette al mondo perché lo vedo estrarre nuovamente il libretto degli assegni e ne compila uno in tonso. Ha cominciato il girone di ritorno. Vive la vita come in una lunghissima coppa UEFA. Ci scrive sopra 2 miliardi e 300 milioni. Possiede una grafia barocca, adolescenziale, compiaciuta, che arrotonda da tutte le parti. Fa facendoti venire i giramenti di capo. Ho le gambe che fanno Giacomo Giacomo, me lo allunga, speranzoso lui, speranzoso io. Rifletto con la stessa concentrazione asettica dello scienziato davanti alla scoperta importante. In realtà sono incredulo. Il regno della follia dei ricchi si è abbattuto nel cesso di casa mia dopo 20 anni di silenzio, di noia e di neri scarafaggi centometristi. Individuo la controindicazione e gliela comunico. Mi hanno detto che ora sugli aerei non si può più fumare. Sul tuo aereo privato posso fumare. Di solito odio il fumo, ma per te faccio volentieri un'eccezione. Mi accendo una Rothmans e gli elargisco il fumo sulla pelle curata. Si produce in un sorriso uguale a quello di prima perché sa che lo sto provocando e sa ancora meglio che non è il momento di cadere nelle provocazioni se vuole portare a casa il risultato. Però bisogna essere sinceri, sono nervoso. E so perfettamente perché sono nervoso, perché riconosco in questo individuo il potere dei soldi e del potere stesso. E non ci si abitua mai a questa roba. Si va in soggezione automaticamente, anche se sto tenendo bene il bluff e l'altezzosità, ma non so per quanto posso durare. Quando i ricchi ti rivolgono la parola, tendi subito a volergli bene. Sono passati 20 minuti da quando lo conosco a questo qui e mi sto progressivamente occidentalizzando un'altra volta. Sto tornando quello che ero 20 anni fa. Sto cavalcando i terreni di una curiosità sepolta. Mi si ripropone l'adrenalina e una serie di pensieri fissi. Voglio tornare a farmi di cocaina tutti i giorni, voglio riprendere a inseguire tutti gli esseri femminili che passano, voglio sentire nuovamente i profumi dell'Italia. Rivoglio la vecchia vita, fuori tempo massimo, d'accordo, ma chi se ne fotte? Voglio morire nudo in mezzo a 4 troie affogato dentro una pozza di Ballantine. Questo voglio, all'improvviso, fortissimamente, voglio. Ma dissimulo bene. Tengo in piedi la recita e dico: mi pare una sfacchinata per un uomo della mia età. Non risponde, sorride fermo come una statua del Museo delle Cere. Ne ha conclusi di affari e sente che ha il coltello dalla parte del manico e sa che in affari i silenzi spesso sono carte assai vincenti. Sa che tutte le parole del mondo adesso si infrangono e scompaiono come onde dentro quella cifra scritta con l'inchiostro indelebile, 2.300.000.000. Cadono a terra le scuse quando le cifre si fanno da capogiro, per questo il ricco è convincente. Cala il silenzio e il caldo è insopportabile. Ma lui è atermico. «E come ti chiami tu?» gli dico io scettico. «Fabio», dice lui, omettendomi deliberatamente il cognome perché si sente già amico mio. «Attento, Fabio, hai uno scarafaggio che ti sta salendo sul mocassino da 1.200.000», avverto io. Non abbassa lo sguardo sul mocassino, non dismette il sorriso verso di me, si limita a scuotere blandamente la gamba senza spaventarsi e lo scarafaggio carambola giù dal suo filo di Scozia con una facilità ineluttabile che ritenevo impossibile per quegli insetti dalla perseveranza profumata di immortalità. «Come lo conosci Alberto Ratto?» chiedo. «Tanti anni fa frequentavamo lo stesso giro», dice lui immediato, e aggiunge: «Tengo a precisare che era un giro di gente per bene, che se ne dica». C'ha una coda di paglia lunga come quella del formichiere asiatico. Ha denti così bianchi che un raggio di sole che, chissà come, è penetrato dalla finestra del tinello, gli si rifrange contro gli incisivi finendomi dritto negli occhi, abbagliandomi l'iride di fastidio e facendo la gioia di Archimede Pitagorico, rischio di prendere fuoco. Non so più che fare, me ne sto lì in piedi come un babbasone e lui con questo sorriso paralizzato che sembra che gli sia finita la corda e che bisogna tirare il laccetto al pupazzo per rimetterlo in funzione. Pare un carillon. Ha finito la melodia e aspetta la mia risposta. Ma non gliela voglio dare così presto l'ennesima soddisfazione della sua vita, che già se ne è prese troppe questo capriccioso fetente di merda, mentre io poco e niente. E allora rompo l'immobilità. «Ti faccio quel caffè?» Lui subito, sempre ridanciano. «Era un modo di dire caffè, perché non prendo mai caffè. Allora un bicchiere d'acqua del rubinetto. Non ho sete, grazie. Tutti hanno sete con questo caldo». «Caldo? A me sembra un clima temperato». «Vabbè, forse allora puoi dare tu qualcosa a me. Non è che ti avanza qualche grammetto di cocaina, me ne è venuta una certa voglia subitaneamente». «Spiacente, non uso droghe», dice lui senza scandalizzarsi neanche un po'. «E cosa ti fa felice a te?» chiedo io a questo punto. Lui ha già la risposta, figuriamoci, e sparpaglia: «Me stesso?» Era una risposta che se avessi avuto la mente meno affollata dalla lentezza procurata dall'afa, forse avrei potuto immaginare da solo. Di nuovo l'impasse. Mi disarma quest'uomo. Ha le idee così chiare che è proprio inutile starci a parlare. Sembra un comizio che non suda. Procede per obiettivi. Una cosa che mi mette a profondo disagio, non avendo io mai avuto un obiettivo che fosse uno nella vita, eccetto quello di guadare senza troppi danni irreversibili il giorno dopo. Quindi mi tocca cambiare nuovamente discorso. Fa vedere un po' questo assegno, dico io. Me lo allunga già mentre lo dico. C'ha i piedi nel futuro, questo fuorilegge del nord, e fuoriesce il polsino della camicia dal doppio petto, e individuo con gli occhi due gemelli d'oro massiccio di inestimabile bellezza. E ora esercita il gesto che mi fa capitolare. Si accorge della direzione del mio sguardo. Mi legge dentro e dice: «Voglio regalarti questi gemelli perché so che ti piacciono». E senza attendere una mia risposta, se li è già sfilati dai polsini, li prendo con involontaria gratitudine, con un sorriso balordo, me li rigiro tra le mani. Quando sollevo l'occhietto lo trovo che sta scrutando l'orologio che pare una navicella spaziale e dice flebile: «Abbiamo i minuti contati se vogliamo trascorrere l'ultima notte dell'anno in Italia». Italia. L'incoscienza mi sta salendo su come la benzina che succhiavo col tubo da ragazzo dentro ai serbatoi delle motociclette degli altri. Lo fisso, quest'uomo serio, ora immobile come un monumento di una piazza di provincia, vanitoso come certe belle mucche che sostavano sui cigli delle strade delle campagne austriache. Poi dico tre parole che mi cambiano la vita ancora una volta.